6 di sera.
Lambri Piotta, nuovo presidente, Davide Mottis, i leventinesi voltano pagina e chiudono un pezzo di storia durato 17 anni con Filippo Lombardi alla guida del club. Benvenuti a 6 di sera, io sono John Robiani. Per la politica internazionale parleremo del Giappone, dove la premier Sanae Takaichi ha ottenuto una vittoria schiacciante, ma ci occuperemo anche del Portogallo, dove si vota per il secondo turno delle presidenziali e dove si sfidano un candidato di estrema destra e un candidato socialista. Tenteremo di analizzare nel dettaglio quel che potrebbe succedere. A Roma, in Vaticano, è iniziata una nuova fase dei restauri della Cappella Sistina, del Giudizio Universale di Michelangelo. Un'esperta ci spiegherà come procederanno i lavori e ci spiegherà come si procede in questi casi. Poi andremo a Basilea, dove è in corso una campagna che potrebbe fare scuola, contattare tutti gli anziani che, pur avendone diritto, non richiedono le prestazioni sociali complementari. Una campagna osservata con attenzione anche in Ticino.
È un approccio interessante perché punta a essere più proattivi. Mostra che non basta aspettare che le persone bussino alla porta. Bisogna anche intercettare chi rischia di restare indietro. Naturalmente va fatto nel rispetto della protezione dei dati e va, soprattutto nelle situazioni più fragili, accompagnato da consulenza.
Le spiegazioni di Paolo Nodari, direttore di Prosenectute. Questo il sommario di 6 di sera. Tutto è pronto. Possiamo iniziare. E allora iniziamo, come detto, dall'Hockey Club Ambri Piotta, che ha appunto un nuovo presidente, l'avvocato Davide Mottis, che riprende il testimone da Filippo Lombardi. Luca Berti, tu oggi eri in Leventina, ad Airolo, dove si è svolta l'assemblea straordinaria, poi alla Gottardo Arena, dove era già in calendario una fondue per i tifosi. Intanto, cosa dire dell'assemblea straordinaria che ha eletto Mottis?
Beh, intanto che è un'assemblea straordinaria che affonda, e forse vale la pena ricordarlo, le sue radici nei dissapori emersi nel consiglio d'amministrazione già a fine 2024, con le dimissioni in rottura con Lombardi di due membri svizzero-tedeschi. Andava quindi già completato l'organo dirigente, un'esigenza che è andata poi a sommarsi alle dimissioni dello stesso Lombardi, ed era il gennaio di quest'anno, sull'onda lunga del brusco allontanamento dell'allenatore Luca Cereda e del direttore sportivo Paolo Duca. E così oggi gli azionisti erano chiamati a nominare tre nuovi membri del consiglio d'amministrazione, e poi il CDA doveva pronunciarsi sul nuovo presidente. Il tutto è andato abbastanza veloce, in meno di un'ora i punti salienti erano, diciamo così, risolti.
Ecco, cosa si può dire? Come si è svolta l'assemblea?
Allora, essendo a porte chiuse è difficile farsi davvero un quadro del clima delle discussioni, anche se la rapidità delle operazioni potrebbe far intendere che non ci siano state discussioni particolari. Di sicuro il nome di Mottis era già dato per favorito negli ultimi giorni. Lui stesso oggi ci ha detto di essere stato contattato un paio di settimane fa. Assieme a lui sono stati nominati anche Roberto Ballina, che è direttore generale della Tensol Rail di Giornico, e Angelo Geninazzi, ex sindaco di Melide. Riconfermati invece gli attuali membri Massimo Frigerio, Reto Sormani e Patrick Albisetti. Questo per quanto riguarda quanto successo all'interno del caseificio, dove c'era l'assemblea. Nel frattempo all'esterno si è vista anche la Gioventù Bianco-Blu, il tifo organizzato, che ha proprio inizio assemblea srotolato uno striscione che recitava: rispetteremo solo chi farà sua la maglia di un piccolo paese diventato grande grazie alla passione di chi lo ama. Da capire se il nome di Mottis soddisfa il tifo.
Ecco, un messaggio assieme a un comunicato di ieri che segnala la tensione anche dei tifosi.
Sì, anche qui, dopo che in alcune occasioni i rapporti sembravano appunto essersi un po' incrinati tra tifosi e società, ora c'è da ricucire. Allora, a proposito, vi propongo di ascoltare un estratto di quanto ci ha detto poco dopo la sua nomina alla Gottardo Arena, dove era previsto, oltre che alla fondue per i tifosi, anche l'incontro stampa, quanto ci ha detto, dicevo, il neopresidente dell'HCAP.
Le sfide immediate sono innanzitutto quello di riacquistare un po' di credibilità e fiducia sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione. Io ho apprezzato lo striscione che il tifo della curva ha esposto al caseificio del Gottardo. Sarà nostro compito, oltre a riallacciare determinati strappi magari con la parte svizzera tedesca, magari anche certe cose che non sono funzionate negli ultimi mesi con la curva. Io sono stato anche io un frequentatore della curva, quindi da parte nostra c'è sicuramente la totale apertura per discutere anche con loro.
Davide Mottis che riprende il testimone da Filippo Lombardi dopo che 17 anni fa, nel 2009, fu lui come vicepresidente durante l'era di presidenza di Giampaolo Grassi a passare il testimone allo stesso Lombardi. E va segnalato ancora che prima della nomina dei nuovi membri del Consiglio d'amministrazione l'Assemblea ha eletto proprio Filippo Lombardi presidente onorario quasi all'unanimità.
Luca Berti sulla nomina del nuovo presidente dell'Ambri Piotta. Luca Berti che, approfittando della fondue bianco-blu, evento organizzato dalla società proprio oggi alla Gottardo Arena, ha avvicinato i tifosi per una prima reazione alla nomina di Davide Mottis. E allora sentiamo l'ambiente che si respirava.
La fondue è ottima, manca un po' di pepe ma è ottima.
E il nuovo presidente?
Il nuovo presidente mi sembra giusto, corretto, una persona equilibrata.
E vedremo, punto di domanda, vedremo.
Prendere. Ci lasciamo sorprendere.
Speriamo anche che la scelta sia quella adeguata e quindi attendiamo poco a poco appunto. Quelle belle notizie arrivano quando si dice ecco adesso abbiamo risolto qualche problema.
Può essere uno stimolo per la squadra?
Ma, storicamente diciamo di sì, perché ormai non è la prima volta che capita una situazione del genere.
C'è del buono in quello che c'era, ha fatto tanto del buono. Quello che arriverà è una bella persona, io lo conosco, è una bella persona, quindi parte già bene.
Cos'è che c'è da sistemare adesso?
C'è da calmare gli animi, secondo me, mettere via un po' i rancori, un po' la rabbia, un po' queste cose non capite e andare avanti invece di fossilizzarsi su quello che c'è stato di brutto. Anzi, pensare al bello, c'è stato tanto bello.
Da 17enne... Per te l'unico presidente è stato Lombardi, come vedi questo cambiamento?
È un gran cambiamento, ma vedremo col passare del tempo, vedremo cosa succederà dopo questo cambiamento, se si andrà in positivo o se si continuerà sulla stessa linea d'onda.
La vedo col berretto del Davos.
Giusto, ma io vengo spesso qua con tutta la famiglia, ormai abito in Ticino e sto molto bene con Lambrì.
Senta, oggi è anche una giornata un po' particolare, forse ha sentito, cambia il presidente. Cosa ne pensa?
Boh, penso che è una buona decisione. Ormai il signor Lavagna ha fatto un buon lavoro, però adesso è un po' di anni che è presidente, però sicuramente sarà a favore del club.
C'è anche Filippo Lombardi che girava dopo 17 anni, in veste non più di presidente, com'è la sensazione?
È stato un grande uomo e speriamo che stia rimanendo a contatto con Lambrì.
Filippo Lombardi, appunto, lo dicevamo, rimarrà a contatto con Lambrì in qualità di presidente onorario. Sentiamo allora le sue di considerazioni.
La sensazione di aver chiuso un capitolo, ma di non aver chiuso il libro. Il rapporto con questa squadra, con questa società, con questi azionisti, con questi tifosi è stato lungo, lunghissimo, intenso, a volte gioioso, a volte doloroso, però continua. E continua in una modalità diversa in cui penso di poter restare al servizio del club.
E allora ci spiega magari le modalità con cui vuole aiutare il club? Qual è il mandato del presidente onorario?
Sono quelli di, naturalmente, della rappresentanza in qualche occasione ufficiale, ma della raccolta di fondi, sponsor, azionisti, partner. Sono stato ieri nominato vicepresidente della Valascia Immobiliare e della Gottardo Events & Catering, che sono le due società operative qui su questa arena.
Quindi rimane la spilletta bianco-blu alla giacca?
Assolutamente, ho provato a strapparla ma era come strapparsi il cuore.
Erano le parole dell'ex presidente dell'Ambrì Filippo Lombardi, intervistato da Luca Berti. Vi ricordo che anche lo Sport in coda 6 di sera si occuperà della nuova presidenza bianco-blu e vi proporrà un'intervista a Davide Mottis. Ora cambiamo completamente tema e apriamo un'ampia pagina di attualità internazionale, perché lo dicevamo nei titoli, si è votato in Giappone e si vota in Portogallo. Iniziamo dunque dal Giappone, dove è stata eletta oggi la Camera Bassa del Parlamento. Il risultato è stata una vittoria schiacciante per i conservatori del Partito Liberal Democratico e per la premier Sanae Takaichi, destinata a conquistare 2/3 dei seggi. Una maggioranza, una super maggioranza con cui il governo può dare un forte impulso a un programma spostato a destra tra riarmo e politiche anti-immigrati. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo Lamperti, a cui chiedo quali sono i risultati del voto e com'è riuscita Takaichi a ottenere questa vittoria.
Allora, c'è già una certezza, la coalizione guidata da Takaichi ha superato i 310 seggi e questo significa che il governo avrà una maggioranza di oltre 2/3, una crescita clamorosa visto che finora il vantaggio era di appena 3 seggi. È un risultato tutt'altro che scontato, è vero che i conservatori del Partito Liberal Democratico, di cui Takaichi guida la fazione nazionalista, governano quasi ininterrottamente da circa 70 anni, ma dal 2023 erano in forte crisi a causa di un maxi scandalo sui finanziamenti che ha portato prima alla caduta del moderato Fumio Kishida e poi a due batoste elettorali durante il governo di Shigeru Ishiba. Takaichi è riuscita nel rilancio facendo leva sulla sua forte popolarità vicino al 70% e dai primi dati ha riconquistato sia il voto dei giovani sia quello dei conservatori più tradizionalisti. Takaichi ha spostato con decisione il governo a destra, una scelta dettata sia dalle convinzioni personali, spesso descritte come revisioniste sul passato imperialista del Giappone, ma anche per una scelta strategica. In questo modo ha infatti tamponato l'emorragia di voti verso i nuovi partiti sovranisti come San Seito, che comunque continua la sua crescita e raddoppierà il numero dei seggi.
Ecco, cosa ci si può aspettare ora dal governo dopo questo successo così netto?
Ma in Giappone si aspettano tutti un governo molto audace, perché Takaichi ha costruito la sua ascesa sulla fama di donna del fare e di lady di ferro, non a caso ha detto più volte di ispirarsi all'ex premier britannica Margaret Thatcher, e Takaichi ha dichiarato che affronterà questioni irrisolte di enorme portata, e senz'altro ora ne ha anche la possibilità, perché con una maggioranza di 2/3 può far approvare qualsiasi progetto di legge, anche quelli respinti dalla Camera Alta, dove è in minoranza. Sull'economia Takaichi ha annunciato un pacchetto di stimolo dal valore di oltre 100 miliardi di franchi svizzeri e ha promesso di esentare i prodotti alimentari dall'imposta sui consumi, una misura molto popolare in una fase di inflazione e di aumento del costo della vita. Takaichi ha poi adottato una retorica aggressiva sull'immigrazione, si prevede una stretta sulla possibilità di acquistare terreni e immobili da parte degli stranieri e poi c'è il riarmo, un processo che ha subito una forte accelerazione con Takaichi che ha predisposto un aumento esponenziale del budget di difesa, si mira ad allentare le restrizioni sull'export di armi e anche a superare alcuni vincoli della Costituzione pacifista per poter sviluppare capacità di attacco preventivo.
Ecco, cosa si può dire a proposito delle reazioni internazionali a questa vittoria?
Sì, i primi a complimentarsi sono stati gli Stati Uniti. L'ambasciatore americano a Tokyo ha definito impressionante la vittoria di Takaichi, che proprio alla vigilia del voto è stata invitata da Donald Trump alla Casa Bianca il 19 marzo, mossa che ha chiarito il gradimento di Washington per la premier, elemento non banale per l'opinione pubblica del Giappone, che è il principale alleato asiatico degli Stati Uniti. Tra i primi leader a complimentarsi anche la premier italiana Giorgia Meloni, che nelle scorse settimane è stata in visita a Tokyo, e il presidente taiwanese Lai Ching-te. Anche da Taipei è arrivato un regalo a Takaichi durante la campagna elettorale, visto che il colosso TSMC ha annunciato ingenti investimenti in Giappone in un settore strategico come quello dei chip. Attenzione invece alla Cina, che da mesi attacca Takaichi per quella che definisce linea militarista. Tutto è nato inizio novembre quando Takaichi ha minacciato un intervento militare in caso di invasione cinese di Taiwan. Pechino ha reagito con una serie di ritorsioni commerciali e dopo le elezioni di oggi c'è dunque il rischio di nuove tensioni, anche perché Takaichi ha dichiarato che potrebbe visitare il controverso santuario Yasukuni, dedicato ai militari caduti, tra cui però anche 14 criminali di guerra dell'era coloniale.
Questa è l'analisi di Lorenzo Lamperti sul voto in Giappone. Sempre di elezioni parleremo anche ora, ma spostandoci in Portogallo, dove tra poco chiuderanno i seggi elettorali e dove si sta votando il secondo turno delle presidenziali. Al primo turno si è assistito all'exploit, alla performance del leader di estrema destra André Ventura, che con il 23% dei voti si era aggiudicato la partecipazione al ballottaggio. In testa era però arrivato il candidato socialista Antonio José Seguro con più del 30% dei consensi. E allora a Mangiula Abatia chiedo, che è in studio con me, chiedo cosa dobbiamo attenderci da questo secondo turno.
I seggi chiudono alle nostre 20, non ci sono quindi ancora indicazioni su come sia andato il voto. A causa del maltempo che nelle ultime settimane ha flagellato il Portogallo, provocando anche delle vittime, il voto è stato rinviato in alcune circoscrizioni. Tuttavia, il risultato di questo ballottaggio sarà comunque annunciato in serata. António José Seguro sembra ben posizionato per affermarsi come prossimo presidente del Portogallo, dato che ha ottenuto l'appoggio di quasi tutti i candidati sconfitti al primo turno. In tutto i candidati erano una decina. Cosa attenderci da questo ballottaggio? Beh, è una tornata elettorale del tutto inedita, come mi ha spiegato al telefono Paula Spirito Santo, docente di scienze politiche all'Università di Lisbona.
Ecco, allora ascoltiamo la tua intervista.
For the first time in 40 years we have a second round in presidential elections.
Per la prima volta negli ultimi 40 anni abbiamo un secondo turno in un'elezione presidenziale, una situazione alla quale non siamo abituati. Inoltre, sempre per la prima volta abbiamo un candidato dell'estrema destra che ha già un'ampia rappresentanza in Parlamento. Anche se queste non sono elezioni legislative, i partiti danno il loro supporto ai candidati presidenziali, come ha fatto il partito Chega con André Ventura.
Extreme right candidate, as we can say, Andrea Ventura.
Le cose sono un po' diverse per il candidato socialista António José Seguro, che raccoglie un appoggio trasversale, dalla destra alla sinistra. Tutti coloro che si dichiarano democratici, dice la politologa portoghese, sostengono il candidato considerato più consensuale, più istituzionale e che difende i valori della democrazia. Ma torniamo al 43enne André Ventura e il suo Chega, termine che significa basta, un partito il suo in rapida ascesa.
André Ventura is the leader of extreme right party.
André Ventura è il leader di un partito di estrema destra entrato in Parlamento nel 2019 con un solo deputato, lui stesso. In 6 anni, con le legislative dell'anno scorso, è passato da un deputato a 60. Per la prima volta abbiamo quindi un'importante rappresentanza dell'estrema destra in Parlamento, un riflesso della diffusione delle sue idee nella società. Ventura in queste elezioni è un candidato alla presidenza, ma la sua vera intenzione è quella di diventare Premier, la carica che detiene il potere effettivo.
In our Portuguese system, the president does not have government functions.
La sua agenda politica è simile a quella di altri partiti di estrema destra in Europa.
He considers that he can banish corruption from our democratic system.
Ritiene di poter eliminare la corruzione dal nostro sistema democratico. Gli immigrati sono considerati la causa di molti problemi, quindi vuole controllare maggiormente la loro entrata nel paese. Non propone soluzioni concrete, solleva semplicemente domande. Ha un atteggiamento molto aggressivo e sfidante e soprattutto è sempre presente nei media. Propone una visione nuova in cui tutti i problemi possono essere risolti facilmente se diventerà primo ministro e se avrà così il potere di avanzare e scuotere la democrazia.
I sondaggi prevedono però una vittoria del socialista Seguro, 63 anni, politico navigato, rientrato di recente in politica dopo un'assenza decennale. Probabilmente prossimo presidente, anche se tutto è possibile, avverte la politologa Paula Spirito Santo, prossimo presidente che promette di collaborare con l'attuale governo di minoranza di centrodestra e di contrastare la retorica anti-immigrati e anti-establishment di André Ventura.
Cambiamo tema ora, torniamo in Svizzera perché il canton Basilea Città ha dato il via ad una campagna di sensibilizzazione per ridurre la povertà in età avanzata che potrebbe fare scuola. Di cosa si tratta? Beh, visto che in molti, pur avendone diritto, non richiedono le prestazioni complementari, l'amministrazione cantonale ha iniziato a contattare personalmente oltre 4.000 persone. Ci dice di più Valentina Mocetti.
Per la precisazione sono 4.300 le lettere che da inizio febbraio vengono recapitate ai potenziali aventi diritto alle prestazioni complementari di AVS o AI. Nella busta tutte le informazioni necessarie sui requisiti di idoneità e sui passi da intraprendere per inoltrare eventuali richieste. Coinvolte nel progetto anche ProSenectute e ProInfirmi, a disposizione, se necessario, per un supporto nelle procedure.
Ja, also gemäß Studien gibt es verschiedene Gründe dafür, dass Personen Ci sono diversi motivi per cui le persone non richiedono gli aiuti a cui avrebbero diritto, spiega Vera Frey dell'Ufficio Cantonale Basilese dei Contributi Sociali. Stando a quanto emerso da uno studio cantonale del 2024, principalmente è per mancanza di informazioni. Ci sono persone che non sanno a chi e dove rivolgersi, non sono in grado di trovare le informazioni o si vergognano a farlo. Ben una persona su tre si troverebbe in questa situazione, secondo lo studio basilese, che ha innescato alcune decisioni politiche. Questa campagna informativa proattiva, precisa Vera Frey, è stata possibile dopo che il Gran Consiglio di Basilea Città ha approvato l'anno scorso i necessari cambiamenti legislativi in materia di protezione dati, un passo decisivo per poter far capo alle dichiarazioni d'imposta delle persone per individuare gli oltre 4.000 potenziali beneficiari di prestazioni da contattare. Attualmente sono circa 16.000 le persone che a Basilea Città fanno già capo alle prestazioni complementari per riuscire a coprire tutte le spese sanitarie e di sostentamento.
Questa, come sentito, la situazione a Basilea, che viene guardata con attenzione anche dalle autorità ticinesi, e visto che comunque ha delle criticità, ecco che si aspetta di poterne analizzare i risultati. Nel frattempo, lo sentiremo tra poco, non sembra esserci in Ticino la necessità di cambiare il sistema. Sentiamo dunque il servizio di Cristian Gilardoni.
Partiamo dalle criticità. Da noi contattato, l'Istituto delle Assicurazioni Sociali va oltre a quella più palese che riguarda la privacy dei dati ed evidenzia che i dati fiscali non sono la fotografia esatta della situazione. Sono sempre vecchi un paio di anni e non contengono tutte le informazioni necessarie per ricevere le complementari. Il rischio è quindi di invitare delle persone a fare richieste alle quali si dovrà poi rispondere in modo negativo, un comportamento che potrebbe causare malumori. Per chi ha bisogno, il primo interlocutore è il comune, ma ci sono anche altri attori che hanno un mandato federale di aiutare chi vuole richiedere questo sostegno, come Prosenectute, e il suo direttore Paolo Nodari vede di buon occhio l'idea alla base della scelta di Basilea Città.
È un approccio interessante perché punta a essere più proattivi. Mostra che non basta aspettare che le persone bussino alla porta, bisogna anche intercettare chi rischia di restare indietro. Naturalmente va fatto nel rispetto della protezione dei dati e va, soprattutto nelle situazioni più fragili, accompagnato da consulenza.
L'attuale sistema di informazione nei confronti della popolazione convince le autorità ticinesi, anche visto che il 18% degli anziani nel cantone beneficia delle complementari, contro il 12% della media nazionale. Il sistema adottato a Basilea Città ha però il vantaggio di aver dato un'idea del numero di persone che avrebbero diritto alle complementari ma non le richiedono, mentre in Ticino manca una stima simile.
Un recente sondaggio svolto da Prosenectute Svizzera indica che circa una persona su sei che avrebbe diritto alle prestazioni complementari non le richiede. Le ragioni sono diverse, le procedure sono complesse, spesso manca un'informazione chiara, c'è chi prova pudore o teme di essere stigmatizzato e chi ha poca fiducia nelle istituzioni. Negli ultimi anni si sono aggiunte anche preoccupazioni legate alla restituzione delle prestazioni dopo il decesso. Il fenomeno riguarda soprattutto le persone molto anziane, quelle sole, con problemi di salute o barriere linguistiche. Proprio per questo il lavoro di accompagnamento e consulenza è fondamentale.
Un lavoro che aiuta a sbrogliare la matassa burocratica. La complessità del quadro legislativo è riconosciuta anche dalle autorità, che però si affidano all'ampia rete di sostegno sul territorio, di cui fa parte anche Prosenectute.
In Ticino e Moesano le nostre 26 assistenti sociali incontrano ogni anno più di 5.000 persone. Di queste, più della metà segnala difficoltà amministrative. Tra queste difficoltà amministrative figura naturalmente anche la questione della prestazione complementare. Spesso, senza questo supporto, molte persone rinuncerebbero. Il nostro ruolo è fare da ponte fra il sistema e le persone, tradurre regole complesse in soluzioni concrete.
Il Canton Ticino sottolinea che tutte le iniziative intraprese dagli altri cantoni sono seguite e analizzate e se quella del Canton Basilea nel tempo dovesse dimostrarsi vincente, potrebbe far scuola anche al sud delle Alpi.
Era un contributo di Christian Gilardoni. Andiamo a Roma adesso per parlare del restauro della Cappella Sistina in Vaticano. A 30 anni da quello epocale che rivelò i colori di Michelangelo sulla volta, nei giorni scorsi è iniziato un nuovo intervento di manutenzione straordinaria. È meno importante del precedente, questo sì, ma è indispensabile per contrastare l'usura e il rischio di danneggiamento. Ce ne parla da Roma ma la nostra corrispondente Francesca Torrani.
Il giudizio universale sarà di nuovo coperto a 30 anni appunto dal precedente grande restauro. 3 mesi di tempo per un intervento certo molto minore rispetto a quello terminato nel 1994, che durò 15 anni e che restituì la luce ai colori originali che il tempo e il fumo delle candele avevano reso opachi e scuri. Questo nuovo intervento di manutenzione straordinaria si limiterà, ma è un modo di dire visto che si mette mano a Michelangelo, a togliere uno strato di salificazione, e lo si farà attraverso l'uso di acqua distillata e di carta velina, e lo si farà anche obbligatoriamente coprendo tutta la volta della Cappella Sistina, che è una superficie di 180 metri quadri. Le prime 3 settimane saranno impiegate soltanto per posare l'impalcatura, cioè il ponteggio fisso, dopodiché sotto la direzione di Paolo Violini inizieranno i lavori. Cristina Acidini, lei è presidente della Fondazione Casa Buonarroti, ha diretto restauri di grande importanza e ha scritto volumi su Michelangelo. Ci aiuti a capire cosa vuol dire lavorare sul giudizio universale, sia pure solo, e lo mettiamo tra virgolette, per togliere questo strato di salificazione.
Sono molto ansiosa anch'io di vedere il risultato di questo intervento, che certamente comporterà la rimozione, grazie a questa lieve pulitura, di uno strato di materie impropri che si sono depositati sulla superficie, e quindi rispetto a quello che si è visto grazie al restauro novecentesco probabilmente tolgono intensità ai colori, quindi credo che ne guadagnerà molto la cromia dell'insieme del giudizio.
Ecco, che tipo di attenzioni bisogna usare dal punto di vista tecnico per lavorare sul giudizio universale?
Sicuramente i tecnici che lo hanno valutato, progettato e deciso hanno tenuto conto delle caratteristiche della manutenzione che va effettuata, una manutenzione straordinaria che certamente si adegua proprio al tipo di sostanze e quindi di trattamenti che si rendono necessari in questo caso. Ogni caso in fondo è diverso dall'altro e quindi ha bisogno di misure calibrate sulle necessità.
Questa manutenzione che è appena iniziata è soltanto, di nuovo lo mettiamo tra virgolette, conservativa o potrà rivelare nuovi dettagli sul giudizio?
Ma è senz'altro una prospettiva affascinante. Ogni volta che si va a esplorare da vicino una superficie dipinta ricca di notazioni iconografiche, di soluzioni cromatiche, come è quella del Giudizio Universale di Michelangelo, si può sempre imbattersi, diciamo, in dettagli che sono stati finora sottovalutati o non adeguatamente anche ripresi dal punto di vista fotografico. Con l'alta risoluzione si vedono dettagli molto più accuratamente definibili, e quindi non escluderei affatto l'ipotesi di qualche gradita scoperta in questa grande pagina dipinta, pur così celebre e studiata.
Un'ultima domanda, Cristina Acidini, da esperta di Michelangelo, da studiosa di Michelangelo: al termine di questi 3 mesi di lavoro, su cosa cadrà specialmente la sua attenzione?
Credo che sarà per tutti un grande ritorno quello della tavolozza cromatica di Michelangelo, che va dall'azzurro profondo del cielo di oltremare naturale al fuoco della voragine infernale, a queste incarnate di varia tonalità che i beati e i dannati mostrano. Sarà una riscoperta della sua splendida tavolozza accompagnata da un disegno magistrale.
E ricordiamo anche che la Cappella Sistina rimarrà aperta al pubblico anche durante i lavori.
E su questo servizio da Roma si chiude 6 di sera. Questa edizione è stata preparata con Giuseppe Bucci. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini ci parlerà dei misteri di Malvaglia. Prima però c'è lo sport. Da parte mia è davvero tutto. Buona serata.